Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Un dramma familiare dietro il triplice omicidio di Corcelles nel cantone Châtel. Uccisa una donna e le sue due figlie, l'autore del delitto, l'ex marito della vittima. Il Consiglio federale si attiva per contrastare gli effetti dei dazi statunitensi. Il governo punta a rafforzare l'attrattiva economica e commerciale della Svizzera. Importante scoperta allo IOR di Bellinzona per la cura contro il cancro al seno. Il lavoro dei ricercatori apre la strada a nuove opzioni terapeutiche per le forme più aggressive. Approvato in Israele dal Ministero della Difesa il piano di occupazione di Gaza City, previsto il richiamo di 60.000 riservisti, l'operazione durerà fino al 2026. Disgelo tra India e Cina, il premier Modi si recherà a Pechino a riavvicinare i due grandi rivali regionali, il fronte comune contro i dazi imposti da Trump. Indignazione in Francia, un uomo muore in diretta su una piattaforma di streaming, l'obiettivo era farsi riprendere mentre veniva umiliato con insulti e percosse. Apriamo dunque con il terribile delitto che si è consumato ieri sera a Corcelles nel canton Neuchâtel. Una donna e le sue due figlie di 10 e 3 anni e mezzo sono state uccise con un coltello da cucina. Autore del delitto l'ex marito della vittima, 52enne, che ferito da colpi di arma da fuoco è stato arrestato e ricoverato in ospedale, come ha comunicato oggi la polizia neocastellana. Lo ha fatto durante una conferenza stampa. Nonostante alcuni interventi per conflitti coniugali, secondo la polizia non c'erano segnali che potessero far prevedere un delitto del genere. Dal 2022 infatti non c'erano più state segnalazioni. I dettagli con Paola Latorre.
L'allarme è scattato alle 21.15, quando una persona vicina alla famiglia, ma residente all'estero, ha chiamato la polizia di Neuchâtel preoccupata, visto il contesto familiare teso, perché dalle 2 del pomeriggio non aveva più notizie della madre di famiglia. Una pattuglia si è recata quindi sul posto, a Corcelles. L'abitazione sembrava vuota. Dopo gli usuali controlli negli ospedali e qualche domanda al vicinato, alle 22.30 è stata presa la decisione di forzare la porta.
Dès que la porte s'ouvre, les policiers constatent une scène assez surprenante.
Non appena la porta si è aperta, ha spiegato il capo della polizia giudiziaria, Simone Bechler, i due poliziotti si sono trovati davanti a una scena sconcertante. Due bambine accasciate con ferite evidenti e un uomo in piedi, anche lui ferito, con in mano un coltello da cucina impressionante, con una lama di 15 centimetri. I poliziotti hanno ordinato all'uomo di mollare il coltello, cosa che non ha fatto. Ha invece continuato a spostarsi nell'appartamento per poi lanciarsi verso i poliziotti. Uno di loro ha dovuto quindi sparare 3 colpi per fermarlo.
E a le toucher, ce qui permet d'interrompre son action.
Le bambine, una di 10, l'altra di 3 anni e mezzo, erano già senza vita. Il corpo della madre, 47enne, è stato trovato in un'altra stanza, anche lei accoltellata a morte. I due genitori, entrambi di origine algerina e in possesso di un permesso C, erano separati dal 12 giugno. Lui viveva a Le Locle.
La police è intervenue a quelques reprises ces dernières.
Tra il 2020 e il 2022, ha indicato il procuratore neocastellano Jean-Paul Ross, la polizia è dovuta intervenire alcune volte per conflitti coniugali che hanno portato ad una condanna nei confronti dell'uomo per danni alla proprietà. Da allora non ci sono più state segnalazioni. La situazione, sia per la polizia sia per il Ministero Pubblico, non era preoccupante. Evidentemente procederemo ad un'analisi retrospettiva nel quadro di questo caso gravissimo. L'autore del crimine, che si è accanito anche sul gatto della famiglia, sarà interrogato appena possibile. È stato ricoverato e le sue condizioni sono stabili.
Il Consiglio federale vuole rafforzare l'attrattiva economica e commerciale della Svizzera per contenere l'effetto dei dazi statunitensi. In una riunione straordinaria che si è tenuta questa mattina, il governo ha infatti deciso di voler continuare a promuovere l'agenda di politica economica e concentrarsi sullo sgravio della burocrazia che pesa sulle imprese. Da Berna, Alessio Veronelli.
La Svizzera offre eccellenti condizioni quadro in molti settori economici, ma i recenti sviluppi a livello internazionale impongono un intervento del governo. Governo che intende intensificare le iniziative per rafforzare la piazza economica elvetica. I dipartimenti competenti sono stati allora incaricati di esaminare rapidamente le proposte di sgravio delle normative esistenti per contenere le ripercussioni dei dazi statunitensi. Per il Consiglio federale è necessario migliorare le condizioni generali per tutte le imprese in modo da mantenere la competitività dell'economia nazionale riducendo i costi di produzione, così come rafforzare ulteriormente l'accesso ai mercati internazionali alternativi per diversificare la distribuzione geografica, vedi accordi di libero scambio recentemente siglati con India e paesi del Mercosur. Allo studio sono inoltre una serie di misure rapidamente attuabili per quanto riguarda l'indennità per lavoro ridotto. Il Consiglio federale ha infine fatto sapere oggi che a inizio settembre si occuperà nuovamente delle misure necessarie di politica congiunturale, mentre in autunno deciderà ulteriori provvedimenti, continuando a dialogare con il mondo economico.
Potrebbe segnare una svolta nella cura del cancro al seno la scoperta fatta in Ticino da una team di ricercatori dell'Istituto Oncologico di Ricerca di Bellinzona. Sotto la guida della professoressa Arianna Calcinotto, uno studio ha identificato un meccanismo col quale alcune cellule del sistema immunitario sono reclutate e praticamente corrotte dai tumori. Ci dice di più Romina Lara.
La ricerca pubblicata su Nature Communication apre la strada a nuove prospettive terapeutiche, in particolare per le forme di tumore alla mammella particolarmente aggressive o ad alta proliferazione. Sono anche tra le più difficili da trattare. La scoperta fatta dai ricercatori dello IOR di Bellinzona si concentra sul ruolo di particolari cellule del sistema immunitario ancora immature. La professoressa Arianna Calcinotto, che ha guidato il team, fa un paragone con degli adolescenti fisicamente già sviluppati ma influenzabili da cattivi compagnie, in questo caso il tumore.
Vengono richiamate all'interno del tumore in questo stato, diciamo, ancora di adolescenti, e questo fa sì che si continuino a maturare, a formare all'interno del microambiente tumorale, che è quindi un microambiente che riesce a plasmarle e a renderle sue complici.
La scoperta dei meccanismi con cui queste cellule immature si comportano alimentando il tumore anziché difendere l'organismo può ora venir sfruttata per combatterlo.
Questa popolazione è pro-tumorale, cioè aiuta le cellule tumorali a diventare molto più aggressive, ma per farlo queste cellule tumorali devono cambiare all'interno della cellula alcune regolazioni e attivano una specifica proteina che le rende però a questo punto sensibili a un farmaco che è già in utilizzo, è già in clinica. Quindi se noi andiamo con questi inibitori di PARP ad agire anche su questi tumori, blocchiamo la crescita tumorale.
Questo quanto hanno mostrato i dati raccolti a livello preclinico. All'esame ci sono ora anche altre forme di tumori. Il prossimo passo sarà condurre un piccolo studio clinico, reclutando inizialmente 30 pazienti entro fine anno, per poi ampliarlo se i risultati saranno promettenti.
Veniamo ora alla guerra di Gaza. Il ministro della difesa israeliano ha approvato questa mattina il piano di occupazione di Gaza City. Carri di Gedeone 2, questo è il nome assegnato all'operazione, e prevede il richiamo in servizio di 60.000 riservisti. Alcuni di questi hanno già ricevuto la convocazione, che non è immediata, mentre l'operazione sembra essere già iniziata. Naima Chicherios in studio con me. Immagini satellitari mostrano il riposizionamento di carri armati attorno alla città. Cos'altro sappiamo sulla tempistica di questa operazione?
Ma maggiori dettagli di questo piano, che è un piano di conquista, li avremo forse domani quando saranno presentati al governo israeliano. Il capo dell'esercito ha dato il via libera una settimana fa, ma per la verità dovrebbe approvarla anche il gabinetto di sicurezza. È una tappa obbligata, eppure questa operazione, come dicevi, è già pronta a scattare e non durerà poco, anzi si parla di mesi. Si dice che proseguirà nel 2026, quindi è un orizzonte temporale piuttosto lungo. Quanto ai riservisti, è ai primi di settembre che dovrebbero entrare in servizio o tornare in servizio, perché pare che la maggior parte dei soldati siano già attivi. Questo lo ha specificato stamani una fonte ufficiale, quasi a voler sminuire l'impatto di questo piano sulla popolazione israeliana. In realtà, vista la lunga durata, ci saranno probabilmente altri reclutamenti. Si diceva settimane fa che per conquistare Gaza ci vuole 500.000 di soldati, che sono tantissimi. A livello operativo militare sappiamo poco. Il ministro della difesa Katz ha detto solo che Gaza, che ormai è già praticamente rasa al suolo, cambierà volto e che ci sono dei piani di sfollamento. Io non ho trovato cifre su quanti palestinesi si trovino ancora in città. Israele è certo però che ci siano ancora due brigate di Hamas, quindi fra i 6 e i 10 mila uomini, che sono l'obiettivo ufficiale di questa operazione.
Naima, questa operazione interviene in un momento delicato di trattative con Hamas, lo sappiamo, e anche di rivendicazioni da parte delle famiglie degli ostaggi e di parte della società israeliana. Ci sono state delle reazioni a questo piano?
Le famiglie sono state avvertite del rischio per gli ostaggi di essere assassinati da Hamas in ritorsione a questa operazione, quindi sì, ci sono delle reazioni di delusione, hanno parlato di pugnalata al cuore da parte di Netanyahu, che ha appena rifiutato un altro accordo di cessate il fuoco. Netanyahu ha altri piani rispetto a una buona riuscita delle trattative con Hamas, parliamo appunto di un'operazione che durerà per mesi dopo una serie di accordi boicottati dal primo ministro e dalla sua coalizione, che dal maggio 2024 regolarmente cambia le condizioni, avanza richieste realizzabili o cambia il contesto con nuove strategie militari come queste. Altre reazioni internazionali per il momento non ne ho viste. Poche ore fa su Netanyahu si è però espresso il presidente degli Stati Uniti, l'unico paese che sulla guerra a Gaza ha un peso specifico. Washington viene sempre aggiornata da Israele sulle sue intenzioni. Difficile pensare che Donald Trump non fosse a conoscenza di questo piano di conquista, quando questa notte a una radio americana ha definito Netanyahu e anche se stesso come due eroi di guerra.
Naima Kekerio, e gli ultimi sviluppi sulla guerra a Gaza. Dopo anni di forti tensioni commerciali, stiamo cambiando argomento, forti tensioni commerciali, diplomatiche, persino militari, Cina e India hanno avviato un importante disgelo. Oggi si è conclusa la visita a Nuova Delhi del ministro degli esteri di Pechino, che ha prodotto una serie di risultati rilevanti e in parte anche inattesi. E un ruolo lo hanno giocato anche i dazi di Donald Trump, che come effetto collaterale stanno contribuendo a riavvicinare i due rivali asiatici. Lorenzo Lampertis è il nostro collaboratore dall'Asia orientale. Com'è nato questo riavvicinamento tra Cina e India e che cosa ha prodotto finora?
Ma è nato abbastanza all'improvviso dopo oltre 5 anni di rivalità totale, con una crisi che era iniziata a giugno 2020 con gli scontri al confine conteso che avevano causato decine di morti tra i soldati dei due paesi e si era poi estesa a un'ampia guerra commerciale e diplomatica proseguita fino a poche settimane fa. Basti pensare alle critiche indiane per il sostegno anche militare della Cina al Pakistan o agli attacchi cinesi per il supporto dell'India al Dalai Lama. Tutto è cambiato in questi giorni con la visita a Nuova Delhi del ministro degli esteri cinese Wang Yi, che ha prodotto diversi risultati. Primo, la riapertura del commercio transfrontaliero interrotto per 5 anni. Secondo, un principio d'accordo per la ripresa dei voli diretti tra i due paesi. Terzo, l'avvio di un meccanismo di dialogo per la delimitazione del confine conteso. La Cina ha anche garantito la ripresa dell'export di prodotti chiave come fertilizzanti e terre rare, ma il risultato più concreto è l'annuncio della visita di Narendra Modi in Cina, la prima dopo 7 anni. Il premier indiano sarà a Tianjin il 31 agosto per il vertice annuale dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, a cui prenderà parte tra gli altri anche il presidente russo Vladimir Putin.
Lorenzo, sappiamo che Trump ha colpito Nuova Delhi con dei dazi molto alti. Le politiche della Casa Bianca, lo abbiamo accennato prima, stanno dunque giocando un ruolo in questo disgelo tra Cina e India.
E senz'altro lo stanno favorendo. Negli incontri di questi giorni ci sono stati vari riferimenti alla necessità di mantenere il libero commercio e combattere il protezionismo, un chiaro riferimento ai dazi del 25% che gli Stati Uniti hanno imposto all'India, a cui potrebbe aggiungersi un altro 25% come punizione per l'acquisto di petrolio russo. Per la Cina è al momento in vigore la proroga della tregua delle tasse doganali, ma a Pechino sanno di essere il principale bersaglio della guerra commerciale e per questo la Cina prova a migliorare i rapporti con i vicini asiatici, sostenendo che mostrarsi forti e allineati può funzionare meglio per strappare concessioni a Washington. Certo, restano molte incognite sulla tenuta e la profondità del disgelo con l'India, ma la visita di Modi e gli accordi annunciati dimostrano che c'è una reciproca volontà di stabilizzare i rapporti, un po' al contrario di quello che avrebbe voluto fare Trump, che ha più volte dimostrato di voler creare delle fratture all'interno dei BRICS, di cui sia Cina che India fanno parte, e proprio il loro rapporto turbolento è stato qui il principale ostacolo a un vero allineamento del gruppo. Ecco, sapendo che Xi Jinping, Modi e Putin saranno presto tutti insieme in Cina, la sensazione è che le mosse di Trump non stiano sin qui dividendo, ma forse avvicinando il cosiddetto anti-G7.
Lorenzo Lamperti e l'effetto dei dazi di Trump sul riavvicinamento tra Cina ed India. Sta suscitando grande indignazione in Francia la morte in diretta di un uomo di 46 anni che aveva aperto un canale seguito da circa 500.000 di persone sulla piattaforma di streaming Kick. L'obiettivo era quello di farsi riprendere mentre veniva umiliato con insulti e percosse da parte di due presunti coinquilini. Una messa in scena finita in dramma che ha spinto all'apertura di un'inchiesta per stabilire le cause esatte del decesso. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
La diretta ad oltranza era cominciata 12 giorni prima e in parallelo era scattata anche la raccolta fondi per continuare a rimanere connessi. Quando lunedì scorso il contatore ha superato quota 36.000 euro però è andato in scena l'orrore, perché Raphaël Gravin, alias Jean Pormanov, un ex militare di 46 anni, è morto nel suo letto sotto gli occhi di decine di migliaia di utenti abbonati al suo canale online, dove si metteva in scena con due giovani coinquilini fittizi che passavano il tempo a umiliarlo, bullizzandolo, insultandolo e a volte prendendolo a schiaffi. Uno spettacolo deplorevole presentato in realtà come uno show comico dallo streamer per farsi pagare dai voyeur del raccapriccio che magari incitavano i due soci del defunto a farsi ogni volta più violenti e spietati. Tutto era girato in un capannone nell'entroterra di Nizza, non lontano da dove poi viveva realmente Pormanov, che aveva già scagionato i due soci nel corso di una prima inchiesta aperta lo scorso dicembre dopo un articolo di stampa. Ormai le autorità indagano sulle cause di un decesso che scandalizza l'opinione pubblica e anche la ministra con delega all'intelligenza artificiale e al digitale, Clara Chapaz, che ha ricordato come contenuti simili siano illeciti e per questo da punire. Nel frattempo, le immagini della morte in diretta di Pormanov continuano a circolare nei bassi fondi di internet.
Andiamo ora in Germania, Colonia per la precisione, dove oggi si apre la Gamescom con 1500 espositori provenienti da 72 paesi e una delle più importanti fiere al mondo nel settore dei videogiochi. In concomitanza a questo evento, la ministra tedesca per la ricerca scientifica ha annunciato di voler riconoscere i giochi online come attività sportive. Ce ne parla da Berlino Walter Raue.
Il settore dei videogiochi sta attraversando un periodo difficile. Dopo il boom negli anni della pandemia, le grandi società che sviluppano e commercializzano i giochi elettronici e digitali registrano un netto calo dei fatturati e negli ultimi 2 anni e mezzo hanno licenziato in tutto il mondo circa 30.000 addetti, sostituiti spesso dall'intelligenza artificiale. Solo in Germania il numero delle aziende start-up attive nel cosiddetto settore del gaming è calato nel giro di 2 anni da 1.283 a 910. Motivo per cui l'attuale ministra tedesca per la ricerca scientifica, Dorothea Behr, una nota appassionata di videogiochi, ha deciso di sostenere le aziende tedesche attive nel settore con un fondo speciale di 50 milioni di euro. Ma non solo. La ministra Cristiano Sociale intende riconoscere le competizioni online fra appassionati di videogiochi come attività sportive alla stregua del calcio o degli scacchi. Un simile riconoscimento garantirebbe benefici fiscali alle aziende e associazioni attive nel settore e trasformerebbe la Germania in una sorta di paradiso fiscale per i videogiochi. Questo almeno l'obiettivo della ministra. Contro i suoi piani si sono però schierate le associazioni sportive, quelle vere, come tengono a sottolineare, impegnate da anni nel tentativo di distogliere i più giovani dagli schermi dei loro computer e smartphone per convincerli invece a giocare un po' più a calcio.
In Spagna, nonostante la fine della lunga ondata di caldo torrido che ha caratterizzato questi ultimi giorni, restano ancora attivi una ventina di focolai degli incendi che imperversano ormai da tempo nelle province di Castiglia e Leone ed Estremadura. Il premier Pedro Sanchez ieri ha anticipato che le aree colpite saranno dichiarate zone di emergenza, permettendo così lo stanziamento di fondi straordinari. Tra le conseguenze dei roghi, anche quelle sui gas ad effetto serra, come sentiamo dal giornalista scientifico Francesco Suman.
Le emissioni prodotte nel solo mese di agosto dagli incendi spagnoli hanno già superato tutti i record annuali della penisola iberica degli ultimi 2 decenni. Secondo i dati dell'agenzia europea Copernicus, nella sola Spagna sono già bruciati più di 3.000 km quadrati. Ma allargando lo sguardo, un recente studio scientifico pubblicato sulla rivista PNAS ha trovato che il 2023 e il 2024, i 2 anni più caldi della storia umana finora registrati, sono anche stati anni record per gli incendi forestali a livello globale. In questi 2 anni è bruciata una superficie forestale paragonabile a 8 volte la superficie della Svizzera, cioè più di 300.000 km quadrati. Si tratta di un numero che è il doppio rispetto a quello che si è registrato in media negli ultimi 20 anni. La situazione è ancora più grave nelle foreste tropicali, dove la superficie bruciata nel 2023 e nel 2024 è aumentata di 3 volte rispetto alla media degli ultimi 20 anni, e nel Nord America, soprattutto per gli incendi che hanno colpito il Canada, dove questo numero addirittura è cresciuto di 4 volte. Secondo gli autori ci sono pochi dubbi su chi sia il colpevole. Il cambiamento climatico rende più secche e calde le foreste, anche quelle lontane dagli insediamenti umani, e favorisce così le condizioni che alimentano gli incendi.
Era il nostro ultimo contributo, grazie dell'attenzione, buon proseguimento ed ascolto.